Dunque, dal punto di vista della cultura italiana sono due nomi, due filosofi, e tra i maggiori filosofi del periodo del Novecento. Mario Dal Prassi è poi affermato, dopo questo periodo diciamo così teoretico, cioè di filosofia pura, si è poi affermato come storico della filosofia, uno dei più grandi storici della filosofia italiani, e Andrea Vasa invece, che ha insegnato a Firenze filosofia teoretica, ha sviluppato proprio come filosofia originale questo pensiero che è nato come trascendentalismo della prassi. Questo nome forse può suonare un po' strano, ma che nasceva proprio dall'esperienza concreta della resistenza, che nasque intorno al, si formò nell'immediato dopoguerra, e con questo nome, con una diciamo tematica particolare, ebbe coprì circa una decina di anni. Poi Vasa, appunto, trasferendosi a Firenze, continuò il lavoro teoretico. Dal Pra invece riprese gli studi di storico della filosofia, ma nessuno dei due, tra l'altro rimasti amici fraterni per tutta la vita, nessuno dei due tradì mai i principi che avevano elaborato in quel lontano periodo.
E quali sono questi principi? Cioè, dal punto di vista filosofico, cosa matura
la resistenza? Diciamo che c'è proprio una trasposizione di quella che è stata l'esperienza della resistenza nel campo della filosofia. Ambedue erano naturalmente filosofi, già insegnavano filosofia nei licei prima di passare all'università, quindi avevano già un quadro concettuale e filosofico, diciamo, di riferimento, ma l'esperienza della resistenza ha portato praticamente una specie di rovesciamento estremamente importante in quell'epoca, perché noi dobbiamo pensare che a quell'epoca la filosofia imperante era quella del neoidealismo, Croce e Gentile, insomma, praticamente in Italia, più sì, avevamo un po' di positivismo, un po' di marxismo, ma erano sullo sfondo anche per l'avvento del fascismo, naturalmente. E cosa ha portato la resistenza? Beh, ha portato due cose. Innanzitutto, quella che era un'esperienza già da prima della resistenza in senso stretto, cioè quella che era una ribellione per quella politica soffocante del fascismo, e anche l'insofferenza per l'accettazione diffusa dei più, quell'accettazione fetistica, insomma, da parte dei più che cercavano di sopravvivere, ma che non reagivano assolutamente a quello che era il regime fascista. E questo è un aspetto che diventa il motivo critico della filosofia. La filosofia e il trascendentalismo della prassi è prima di tutto critica verso tutte le filosofie che vengono chiamate teoricistiche, e che sono filosofie che cercano di imporre come reali, come vere, determinati punti di vista. E questo. L'altro aspetto invece è quello proprio pratico. E cosa ha portato l'esperienza partigiana? L'esperienza partigiana ha mostrato, contro tutte le concezioni della storia che allora c'erano, da Hegel a Croce, ha mostrato che l'azione umana, la volontà dell'uomo, poteva cambiare il corso della storia. E quindi diventa l'altro aspetto, è un appello all'assunzione di responsabilità radicali di carattere morale, in una visione, diciamo, sempre aperta di possibilità. Niente è dato per garantito, la libertà è, come dire, un valore da cercare di realizzare, ma non è affatto scontata. E qui c'è una differenza se pensiamo all'esistenzialismo di Sartre, per esempio, dice l'uomo è libero. Beh, no, l'uomo non è libero, non lo sappiamo, ma può tentare di esserlo. E quindi diciamo che la storia può diventare il luogo in cui l'uomo diventa protagonista, cioè l'uomo può cercare di appropriarsi del senso della sua vita e del senso della storia. E questo è un capovolgimento completo del rapporto teoria-prassi.
Devo fermare un attimo perché abbiamo il GR di Popolare Network, un minuto e poi torniamo con lei.
Sì.
Popolare Network. Popolare Network.
Le 18.30, buonasera dalla redazione.
Allora, torniamo in diretta con la professoressa Maria Grazia Sandrini, Università di Firenze. Stiamo parlando di questo libro molto interessante, Mario Del Pra, Andrea Vasa, Filosofi e Partigiani, che verrà presentato domani al San Casciano Val di Pesa alle 16.30 negli spazi della Biblioteca Comunale. Questo libro mi ha colpito, mi ha interessato, perché ultimamente, come lei saprà, no? Ragioniamo molto di neofascismo, anche di neonazismo, sì, certo, addirittura, certo. E questo probabilmente, nella mia lettura, è dovuto dovuto anche al fatto che negli anni si è andato svilendo il percorso della resistenza, per cui è stato così descritto come un fenomeno, diremo, marginale, come di piccoli gruppi che si ribellavano, ed anche essenzialmente legato solo ad un fatto meramente, meramente militare, no? o di ribellione, per l'appunto, quando invece quel periodo lì fu il periodo in cui nacquero gli ideali, appunto, che hanno dato vita alla nostra Costituzione, in cui maturò quel passaggio epocale istituzionale dalla monarchia alla Repubblica, in cui per la prima volta le donne maturarono la propria coscienza politica in maniera da rivendicare poi il diritto al voto. Cioè, dopo la lotta al nazifascismo, il paese fu profondamente cambiato, e questo non poteva accadere se dietro non c'era anche un pensiero, no? Come lei ci sta raccontando.
Certo.
Le chiamavo una riflessione su questo, per l'appunto.
Certo. Passa a me?
Sì, prego.
Ah, scusi, perché no, io dovendo sintetizzare i punti fondamentali di questo pensiero, quello che ha detto lei in questo momento è tutto giusto. Io sintetizzerei in questo modo: gli echi dell'esperienza partigiana si fanno sentire in che cosa? Come esigenza di un totale rinnovamento, che è un rinnovamento politico, ma è anche sociale e morale. Naturalmente questo era valido durante prima e durante la resistenza, ma tanto più è valido dopo, quando si tratta di ricostruire l'Italia. E l'altro punto è quello di una ribellione aperta a ogni autoritarismo, quindi a ogni dogmatismo, che sia filosofico, che sia culturale, che sia politico. E la proposta per una vita morale che possa tentare quella strada di libertà, di dignità dell'uomo, e che possa tentare di modificare, di incidere profondamente nel corso della storia, quindi di tentare anche una modificazione delle situazioni che si danno, ma tentare una modificazione in direzione di esigenze vitali dell'uomo. Questo mi sembrano i punti fondamentali, poi si potrebbe parlare a lungo di tantissime cose, ma questo mi sembra forse il modo migliore di sintetizzare il valore del volume.
Grazie alla professoressa Maria Grazia Sandrini, Università di Firenze.